Questo è Tarò, racconti di vita e di tarocchi. Il podcast che racconta i tarocchi e tutto quello che di buono possono dare alle nostre vite. Io sono Cristina e vi accompagno in questo viaggio meraviglioso alla scoperta di voi stessi. Benvenuti a questa nuova puntata di Tarò, il podcast sui tarocchi e sui racconti di vita. Tarò è il podcast che parla dei tarocchi attraverso di me e delle storie che si nascondono intorno ad ogni carta, così come di tutti quegli episodi di vita che colorano la storia degli arcani attraverso personaggi, intrecci, destini incrociati e racconti. Ogni puntata, infatti, sviluppa un tema in particolare che troverete sulla pagina Facebook ufficiale di Tarò. Potete partecipare al macro racconto di questo podcast inviando le vostre storie e le vostre riflessioni all'indirizzo mail raccontodime@gmail.com. Il racconto delle carte e dei loro retroscena farà parte dell'approfondimento costante che propongo in questo podcast. Ditemi cosa ne pensate, su iTunes, su Spreaker o in privato. Io vi aspetto. E non vedo l'ora di leggere i vostri commenti e le vostre recensioni. Oggi Tarò, il podcast sui tarocchi e sui racconti di vita, vi parlerà dell'arcano del matto, del sacrificium intellectus e del telema, il talismano. Restate con me, entreremo nel mondo delle carte insieme. Questa lama non è contraddistinta da alcun numero, poiché si sarebbe dovuto opporvi uno 0 oppure un 22. Essa non può essere 0, che allora il matto rappresenterebbe l'indefinito universale, mentre invece è mobile e simboleggia un passaggio dell'evoluzione. Non può, d'altra parte, essere caratterizzata dal 22, vale a dire da due passività, che implicherebbero un'inazione assolutamente contraria all'andatura del personaggio raffigurato sulla lama. Tratto da Meditazioni sui tarocchi, volume 2. La lettera ebraica che veniva attribuita alla carta del matto era la Shin, la 21esima lettera dell'alfabeto ebraico. Allora il matto è associato al numero 21 e, vi dirò di più, il suo nome esoterico è Amor, amore. Se ci pensate bene, la storia del matto è una storia d'amore in fondo, di grande amore per la vita e per il cammino di scoperta verso se stessi. Abbiamo infatti iniziato insieme questo viaggio nella puntata 3 di Tarò, proprio seguendo le orme del matto, ma facendole nostre e facendole diventare i nostri passi, via via vivendo l'avventura, e tutto, volendolo, ci è stato permesso. Avevamo disposto la carta del matto sul tavolo, se ricordate, e l'abbiamo osservata per bene. Proprio a partire da questo gesto così semplice, abbiamo intrapreso un viaggio tridimensionale negli arcani maggiori, ma soprattutto in noi stessi. Ora che siamo arrivati alla 30ª e ultima puntata di questa prima serie di Tarò, riprendiamo in mano proprio il matto per concludere questo podcast e il cammino e per aprire nuove vie di trasformazione. Il numero 21, proprio di questo arcano, è un numero davvero emblematico per me, perché ha sempre avuto un che di oracolare nella mia vita, mi ha sempre annunciato cambiamenti, oppure mi ha messa in guardia dai pericoli contingenti che io non potevo vedere chiaramente. E in ogni caso, 12 e 21 continuano a scandire la mia vita. Sul numero 21 ci sarebbero mille cose da dire, ma è del matto che parliamo, nuovamente, e della fine del suo cammino, della chiusura del ciclo degli arcani maggiori e della spinta verso nuove prospettive. Allora il 21 sarà questo oggi, sarà il numero della spinta verso l'evoluzione. Vi invito allora a guardare il matto dei tarocchi di Marsiglia, che è raffigurato come un buffone inseguito da un cane. Ha una bisaccia sospesa e un bastone sulla spalla destra. Sembra un giullare medievale, non vi pare? Il matto è una carta di movimento e infatti ha scandito tutto questo cammino che abbiamo fatto insieme. Ed è una carta di movimento che tende a destra, che si muove quindi verso il bene. È una carta che amo molto, lo avrete capito, ne parlo infatti per la seconda volta, ed è la sola carta alla quale ho dedicato due puntate di questo podcast. perché lo trovo sempre dolcemente folle e poetico, un pazzo gentile, oserei dire. Un matto del bene, per dirla con l'autore di Meditazioni sui tarocchi, che in questa lettera sull'arcano in questione chiama in causa Don Chisciotte della Mancia e la sua lotta contro i mulini a vento. Perché proprio lui? Innanzitutto perché è un uomo di azione e poi perché rappresenta un archetipo che vive prima che Cervantes scriva di lui e dopo aver scritto di lui, e sempre in realtà, esattamente come l'arcano senza numero che possiamo collocare in ogni momento del nostro cammino. Il matto quindi vive sempre e per sempre e si incarna in molte individualità secondo molte modalità. E questo perché non solo il matto, ma gli archetipi in generale sono senza età. E questo discorso archetipico vale per tutti gli arcani maggiori che il matto incontra nel suo cammino, ma vale di più di qualunque altro simbolo e archetipo perché abbiamo parlato lungamente del fatto che i tarocchi siano degli esercizi spirituali volti ad acquisire capacità spirituali ben precise, ma sono anche di più. Sono entità magiche e sono, proprio per questo, archetipi attivi e iniziatori. Anche la parola archetipo assomiglia al matto, perché contiene al suo interno tante identità e tante modalità. In filosofia viene attualmente usata per indicare la forma preesistente e primitiva di un pensiero, ad esempio l'idea platonica. Anche la parola archetipo assomiglia al matto, perché contiene al suo interno tante identità e tante modalità. In filosofia viene attualmente usata per indicare la forma preesistente e primitiva di un pensiero, ad esempio l'idea platonica, ed altri autori l'hanno impiegata per indicare le idee innate e predeterminate dell'inconscio umano. Per derivazione la troviamo anche in mitologia, in relazione alle forme primitive alla base delle espressioni mitico-religiose dell'essere umano, e in narratologia, nei metaconcetti di un'opera letteraria, espressi nei suoi personaggi e nella struttura della narrazione. Jacques Derrida la impiega per parlare del concetto di archiscrittura, la forma ideale della scrittura preesistente nell'uomo prima della creazione del linguaggio e da cui si origina quest'ultimo. E se vogliamo sposare quest'ultima idea, quella di archiscrittura, è proprio il matto, Amor, che ha condotto tante storie e tante forme ideali di scrittura, camminando nelle nostre vite e in quelle archetipiche di tutti, e anche nel mio piccolo la scrittura di questo podcast, che resta certamente un piccolo luogo indipendente, ma pur sempre un luogo di movimento acustico verso il bene. L'arcano il matto insegna il passaggio dall'intellettualità, mossa dal desiderio di conoscenza, alla conoscenza superiore dovuta all'amore. Si tratta quindi della transizione della coscienza che la letteratura teosofica chiama piccolo manas, alla coscienza che chiama grande manas o manas buddhi, che corrisponde alla transizione dalla coscienza dell'io alla coscienza del sé spirituale nella letteratura antroposofica. In altri termini, l'arcano il matto si riferisce alla trasformazione della coscienza personale nella coscienza cosmica, dove l'io non è più l'autore dell'atto della conoscenza, ma suo ricettore sottomesso alla legge di povertà, obbedienza e castità. Ora, l'arcano il matto può essere compreso in due modi diversi, sia come modello che come avvertimento, poiché insegna da un lato la libertà della coscienza trascendente innalzata al di sopra delle cose di questo mondo e dall'altro presenta chiaramente un notevole avvertimento sul pericolo che questa elevazione comporta: la trascuratezza, la pochezza, l'irresponsabilità e il ridicolo, in una parola, la follia. L'arcano il matto ha in effetti questi due significati: insegna la coscienza trascendente e ne avverte del pericolo. Tratta i due modi del sacrificio dell'intelletto, sacrificium intellectus, poiché l'intelletto può essere sacrificato in due modi diversi: può essere posto al servizio della coscienza trascendente o può essere semplicemente abbandonato. Tratto da Meditazioni sui tarocchi, volume 2. Allora, se seguiamo questo pensiero, e io, come avrete capito, sono concorde, possiamo dire che questo arcano dei tarocchi è quello del metodo ermetico di sacrificare l'intelletto alla spiritualità per farlo crescere invece che indebolirlo rendendolo atrofizzato. e l'arcano del matrimonio degli opposti, che sono rappresentati dall'intellettualità discorsiva e dalla spiritualità illuminante. E sempre per dirla con Valentin Thomberg, l'autore delle meditazioni che abbiamo analizzato in quasi tutte le puntate di Tarot, l'arcano dell'opera alchemica dell'unione della saggezza umana, che è follia di fronte a Dio, con la saggezza divina, che è follia agli occhi degli uomini. Così facendo non otterremo una doppia follia, ma un'unica saggezza che abbraccia ciò che sta in alto come ciò che sta in basso. E questo abbracciare alto e basso, non vi ricorda la tavola smeraldina di Ermete Trismegisto? Questo vuol dire che i processi di induzione che ascende di terra in cielo e di deduzione che cala in terra, della preghiera che scende di terra in cielo e della rivelazione che cala in terra, cioè lo sforzo umano e l'azione della grazia con la G maiuscola dall'alto, si uniscono e divengono un cerchio completo che si chiude e si concentra fino a diventare un punto in cui la salita e la discesa sono simultanee e coincidenti. Questo punto è la pietra filosofale o principio di identità dell'umano e del divino, dell'umanesimo e del profetismo, dell'intelligenza e della rivelazione, dell'intellettualità e della spiritualità. Tratto da Meditazioni sui tarocchi, volume 2. Allora, questo scendere ed ascendere continuo, in alto come in basso, ci parla di preghiera, di rivelazione, dello sforzo umano di ascendere e dell'azione della grazia, con la G maiuscola, di discendere in un cerchio completo che si chiude e dove la salita e la discesa sono simultanee e coincidenti. Ora, la missione storica in termini di evoluzione dell'ermetismo è di portare avanti il progresso dell'opera alchemica attraverso la realizzazione della pietra filosofale o unione tra la spiritualità e l'intellettualità. Lo spirito soffia dove vuole, ma il compito della tradizione ermetica è di mantenere, senza pretese di monopolio, Dio la protegga, l'antico ideale di ogni talismano, telema, che ascende di terra in cielo, quindi cala di nuovo in terra e riceve la forza dei superi e degli inferi. Il suo compito è quello di essere custode della grande opera spirituale. Essere custode significa due cose: prima lo studio e l'applicazione pratica dell'eredità del passato, poi lo sforzo creativo continuo per far progredire l'opera. La tradizione vive infatti solo quando diviene più profonda, si eleva e guadagna in larghezza. La sola conservazione non basta, solo un cadavere si presta ad essere conservato con la mummificazione. La grande opera spirituale, vista sempre sul piano storico, si attua sotto l'azione simultanea, proveniente da due opposte sorgenti, dall'alto e dal basso, cioè sotto l'azione della rivelazione continua e dello sforzo della coscienza umana. Tratto da Meditazioni sui tarocchi, volume 2. Durante la citazione precedente avete prestato attenzione alla parola talismano? Parliamone insieme. Però oggi vi sta raccontando l'arcano del matto e delle tante identità di questo arcano senza numero e senza tempo. In quale archetipo dei tarocchi vi identificate? Ditemelo ora. La funzione talismanica delle carte è uno di quei temi che mi stanno a cuore e che sviluppo poco a poco nel tempo. Anche in relazione all'oggetto talismano in generale, credo si abbiano un sacco di pregiudizi che però, almeno a parer mio, non servono proprio a niente. E anzi, realizzare un talismano per qualcuno o rendere talismano un oggetto, un libro o altro che abbia una pregnanza spirituale, è un atto di protezione ed amore. E visto che il nome esoterico della nostra carta di oggi è Amor, dirò chiaramente che il matto è un talismano. Perché? Perché il talismano o il telema ha il compito di essere custode della grande opera spirituale. Ma essere custode significa anche studiare e applicare l'eredità del passato. E poi lo sforzo creativo per far progredire l'opera con la O maiuscola. E questa grande opera spirituale si attua con l'azione simultanea dell'alto e del basso, con la rivelazione continua e lo sforzo della coscienza umana. E c'è attesa nel mondo, attesa secolare, del prodotto di questa funzione talismanica. Attendiamo rivelazioni cristiche, buddiche, da parte dell'Islam esoterico, perché attendiamo il compimento di questa grande opera. E proprio il matto ci parla di questa attesa, di questa realizzazione. Abbiamo appena accennato alle nozioni orientali di avatar e di imam da un lato e di Buddha dall'altro. Gli avatar e gli imam rappresentano personalità che sono apici della rivelazione dall'alto, mentre i Buddha rappresentano fasi culminanti di alcune epoche della storia umana, non della rivelazione dall'alto, bensì del risveglio delle coscienze umane. Infatti la parola Buddha significa risvegliato, mentre la parola avatar significa discesa, la discesa, la nascita di Dio nell'umanità, la divinità che si manifesta nella forma e nella natura umane, l'eterno avatar. Se quindi gli avatar sono discese del divino, i Buddha sono ascese dell'umano, sono i culmini delle tappe dell'umanesimo in via di evoluzione. La differenza tra i rivelati, avatar e imam, e i risvegliati, Buddha, è simile a quella tra i santi e i giusti nel mondo ebraico cristiano. Qui i santi corrispondono agli avatar, in quanto attraverso e in essi viene rappresentata la grazia divina, e i giusti corrispondono ai Buddha, in quanto evidenziano i frutti dello sforzo umano. Tratto da Meditazioni sui tarocchi, volume 2. Gli avatar sono reincarnazioni periodiche del divino che tornano per ristabilire la legge. Questi avatar portano il bene e io non posso fare a meno di pensare al nostro matto, che è sì un folle dello spirito, ma è anche una guida nel cammino verso questa evoluzione luminosa, verso la rivelazione e il cammino spirituale di ciascuno e di tutti. Il matto è una carta grande, una porta verso la meditazione profonda e la preghiera, perché quando si prega non si è mai soli, e perché anche la preghiera è talismanica e ci permette di attivare quel ciclo continuo di alto e basso che tanto preme alla tavola smeraldina di Ermete. Ma ritorniamo a una delle funzioni che secondo me sono più affascinanti di questo arcano, e cioè quella talismanica. Vi siete mai domandati come possiamo realizzare un talismano? Precisiamo innanzitutto che un talismano è un oggetto consacrato per proteggere qualcuno o per altri scopi, e prendo questa definizione direttamente dal libro Autodifesa psichica di Master Choa Kok Sui. Quando un talismano viene consacrato o potenziato, è un oggetto davvero potente. Per consacrare un oggetto possiamo utilizzare tecniche energetiche, oppure possiamo utilizzare un oggetto già consacrato, come per esempio un simbolo religioso oppure un libro. E quindi, per estensione, magari anche un mazzo di carte che avrete creato ad hoc. Vi ricordate le due puntate di Tarot sulla realizzazione del proprio mazzo di carte? Potrete anche meditare su questo mazzo talismanico o su una carta in particolare. L'energia della meditazione la potenzierà ulteriormente. Vi invito allora, anche oggi, a meditare sulla carta del matto, a pensarla come un talismano, e vi invito anche a creare un talismano per illuminarvi la via del giullare, per proseguire il cammino di scoperta con la gioia pura del mondo, nel ritmo del cosmo, per trovare l'equilibrio con ogni suo principio chirurgico, con ogni angelo alato o demone eterico. Vi invito a ripercorrere tutto il cammino che abbiamo iniziato insieme, dentro e fuori di voi, attraverso il nero più nero dell'eremita, fino a giungere all'essenza dell'amor. Muovete il primo passo qui in basso e la poesia della vita inizierà ad elevarvi verso il cielo. Tarot finisce qui e ora. Vi ringrazio tantissimo per aver ascoltato e seguito la mia passeggiata tra gli arcani maggiori e per aver scoperto insieme nuovi elementi delle carte e delle vostre vite. Grazie per avermi accompagnato nel viaggio composto da queste 30 puntate. Siete su Tarot, avete fatto parte di questo cammino per me speciale e illuminante, e senza di voi non avrei mosso neppure il mio primo passo. Io sono Cristina e vi ringrazio di cuore per aver condiviso un pezzo di cammino alla scoperta di voi stessi.
Tarot è un'idea originale di Cristina Federica Sarcinella, che sono io, studiosa di carte ed energie da più di un ventennio. Cristina, che sono sempre io, propone seminari a tema, consulti individuali su richiesta, realizzazioni di mappe karmiche e approfondimenti personalizzati. Volete saperne di più? Siete curiosi? Scrivetemi. cristinasarcinella@gmail.com.
Prima storia. C'era un tempo in Giappone un vecchio saggio che si diceva possedesse le carte della felicità. A chiunque ne facesse richiesta, egli preannunciava salute e ricchezza. E proprio per questo era odiato dagli altri maghi, che prevedevano solo disgrazie. Uno di questi, geloso della sua fama, decise di impadronirsi delle carte ed una notte, mentre il saggio dormiva profondamente, piombò nella sua stanza e sostituì le carte magiche con il mazzo che egli era solito usare e dal quale venivano fuori solo disgrazie. Al mattino, quando il saggio, su richiesta del signore del luogo, cominciò a girare le carte, ne uscirono, come al solito, solo immagini di salute e ricchezza. E tutti i presenti ne furono lieti, e il principe volle premiare il vecchio con un'ingente quantità di oro. Ma il saggio rifiutò, dicendo: «Le mie carte sono già la mia ricchezza, e non ho quindi bisogno di altro». Egli era l'unico in tutto il Giappone a possedere le carte della felicità. Seconda storia. Poco tempo dopo, il ladro che aveva rubato al vecchio le carte della felicità, desiderando anch'egli ottenere dell'oro, si presentò al signore del luogo dicendo: «Io posseggo le vere carte della felicità». Ma il signore, che aveva già conosciuto il saggio e le aveva visto all'opera, gli rispose che non era possibile. C'era solo un uomo in tutto il Giappone che possedeva questo segreto. Ma poiché il ladro insisteva, il principe volle concedergli una sola possibilità. «Se sbaglierai, ne andrà della tua testa», infine gli disse. «Gira le tue carte e vediamo il mio e il tuo destino». Allora il ladro, felice, girò la sua prima carta. Era la morte. In quel preciso istante ebbe l'illuminazione e capì finalmente il segreto del saggio. Da quel momento e fino alla sua esecuzione ci furono due saggi in Giappone a possedere le carte della felicità. Terza storia. Alla fine del suo racconto, il maestro guardò gli allievi che si erano fermati ad ascoltarlo. Ne erano rimasti solo sei. Allora li interrogò uno per uno per sapere che cosa alla fine avessero capito sul gioco delle carte. Il primo disse: «Maestro, ho capito che non è importante quello che è scritto nelle carte. Esse possono essere anche bianche, ma è importante quello che è scritto dentro di noi». «Vai», gli rispose il maestro, «tu ora conosci il segreto». Il secondo disse: «Maestro, ho capito che le carte sono importanti perché rappresentano la nostra vita. Esse ci fanno conoscere veramente noi stessi». «Vai», gli rispose il maestro, «tu ora conosci il segreto». Il terzo disse: «Maestro, io non sono come tutti gli altri. Io ho capito che è solo un gioco. Io non credo che sia possibile conoscere il nostro destino. Tutto ciò che ci accade avviene solo per caso». «Vai», gli rispose il maestro, «tu ora conosci il segreto». Il quarto disse: «Maestro, ho capito che tutti posseggono le carte della felicità e non lo sanno. Come ladri, cercano di sottrarle agli altri». «Vai», gli rispose il maestro, «tu ora conosci il segreto». Il quinto disse: «Maestro, tu non sei riuscito ad ingannarmi come hai fatto con gli altri miei compagni. Io ho capito che tutti posseggono la felicità e invece credono di averla trovata scritta nelle carte». «Vai», gli rispose il maestro, «tu ora conosci il segreto». Il sesto, infine, se ne stava silenzioso nel suo angolo. Allora il maestro gli chiese come mai non avesse nulla da dire. «Maestro, io non ho capito nulla», disse scuotendo la testa il giovane allievo. «Vai», gli rispose felice il maestro, «tu ora conosci il segreto». Adesso anche voi conoscete il segreto. Create le vostre carte e siate felici. Però oggi finisce davvero qui. Un grande abbraccio a tutti e grazie, infinitamente grazie, per il vostro ascolto.